Che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese. Non ne ha viste mai, 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 non ne ha viste mai.
Le 7.52 del mattino, buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Comincia qui la puntata del mercoledì del Demone del Tardi, mentre fuori fischia il vento e in furia una bufera, vento himalayano questa mattina, che adesso per fortuna va a sfumare, e tutto questo viene raffigurato nel giaccone sulle spalle di Lorenza Ghidini, che torna alle sue antiche abitudini da tundra. Buongiorno Lorenza.
È marzo e pazzerello, è noto, marzo e pazzerello.
No, volevo aprire io con marzo pazzerello, mi hai tolto la battuta del giorno, maledetta. Allora aiutami a capire, c'è la Meloni che aspetta un bambino, sì, e quindi non può fare il sindaco di Roma.
Sì.
Poi c'è Kung Fu Panda che ha due padri e questo non va bene, quindi la Meloni potrebbe fare la mamma di Kung,
sì,
Fu Panda,
sì,
e il Panda potrebbe fare il sindaco di Roma, così sono tutti contenti, Adinolfi, Berlusconi, tutti quanti. Resta il problema Bertolaso, che però, come dire, può gestire le macerie del centrodestra, tanto è abituato, lo schema potrebbe essere questo. Che casino, oggi ne troviamo eco sui giornali, sulle prime pagine. Una mamma non può fare il sindaco, ha detto Berlusconi, che è poi la ragione per cui non ha potuto candidare Cicciolina. E poi un Berlusconi sprezzante, furibondo nei confronti del tradimento della Meloni, che ha detto l'unico lavoro che ha fatto è stato fare la babysitter a casa di Fiorello. Oggi è tutto un florilegio di pance sui giornali, perché i giornali hanno fatto più o meno tutti quanti la stessa scelta, ovvero raccontare le donne in cinte, le donne con pancione, le donne con bimbi piccoli in politica. Tante vengono intervistate, tante vengono raccontate, ma intanto io partirei dall'apertura dell'Huffington Post, che essendo giornale online non ha problemi di impaginazione del giorno prima, e il titolo è: non li riprendono più, echeggiano le antiche urla di Galeazzi con gli abbagnale, ma in questo caso sono riferite a Hillary Clinton e a Donald Trump. E c'è stato l'ennesimo Super Tuesday, primarie americane, 5 stati al voto, Hillary batte Sanders ovunque, Trump prevale in 4 stati ma perde l'Ohio, e attenzione, perché in America è proverbiale: se non vinci in Ohio non diventi presidente degli Stati Uniti.
Beh, diciamo la verità, che comunque Donald Trump, se se la giocasse con Hillary Clinton, avrebbe poche probabilità di diventare presidente degli Stati Uniti. Quello che pare è che il fatto che non abbia preso stanotte l'Ohio non lo incorona ancora, no? Non è ancora incoronato a livello di delegati candidato, quindi probabilmente andrà alla convention repubblicana a Cleveland, per l'appunto, con una situazione, insomma, un po' più aperta di quella che avrebbe potuto essere se avesse vinto l'Ohio.
Non sarà incoronato Donald Trump, ma oggi c'è un bellissimo racconto di Paolo Mastrolilli, inviato della Stampa, che racconta la reggia di Palm Beach di Donald Trump, una roba da re sole, con abitudini da re sole, perché viene intervistato dal New York Times il maggiordomo di Donald Trump, che racconta alcune abitudini private, tipo il fatto che se la mattina si sveglia di buon umore mette il cappellino bianco e allora tutta la servitù era radiosa e serena, se mette il cappellino rosso invece è vento di bufera e quindi tutti preoccupati perché potrebbe accadere la qualunque. Lo stesso berrettino da baseball rosso, che è poi quello simbolo della campagna elettorale di Donald Trump, lo mettono tutti tranne lui, che invece deve mettere in mostra la sua bella zazza. Mazzara. Le immagini che invece oggi troviamo su tutte le prime pagine dei quotidiani sono quelle delle forze speciali sui tetti di Bruxelles.
Sì, terrore e spari a Bruxelles, il Corriere della Sera, questa è l'apertura. Nel blitz ucciso un sospettato, uno in fuga con le armi, sotto assedio due asili. Vabbè, la notizia è di ieri, insomma, le forze speciali sono state in azione per ore in un quartiere della capitale belga. In realtà non hanno cavato un ragno dal buco, perché questo famoso Abdeslam che cercano, che è uno del comando di Parigi del 13 novembre, non è né tra gli uccisi né tra, insomma, quelli probabilmente che sono riusciti comunque a individuare in quel covo. Ma il colpaccio oggi lo fa Repubblica, perché ha un'intervista al presidente egiziano Al-Sisi. È un'intervista fatta da Gianluca Di Feo e dal direttore, neo direttore di Repubblica, Mario Calabresi. Un'intervista in due puntate. Annunciano infatti a pagina 3 che domani ci sarà la seconda parte dell'intervista, ma la prima è tutta dedicata al caso Regeni. Avrete la verità su Regeni, è il virgolettato. Poi andiamo a vedere che, insomma, al di là di promesse e di assicurazioni che i giudici, i magistrati egiziani stanno facendo tutto il possibile, non è che c'è molto, però c'è un appello molto accorato del presidente egiziano alla famiglia di Regeni, poi lo vediamo.
Intanto salutiamo quelli che se ne vanno. Ciao ciao Marco Rubio, è stato bello, arrivederci. Non ha vinto nemmeno in Florida, che era casa sua, e quindi ha annunciato questa notte il ritiro. Invece facciamo gli auguri a Dario Fo per i suoi 90 anni. Ne scrive La Stampa oggi sulla prima pagina: i 90 anni di Dario Fo. Dio non lo amo troppo, questo Papa invece sì, dice il premio Nobel. La Stampa, che è anch'essa in prima pagina, l'immagine del esponente delle forze speciali belghe con tanto di mitraglietta sul tetto. Bruxelles torna alla paura, caccia i terroristi in fuga. La Stampa, che apre sul caos nel centrodestra: Meloni si candida, scoppia il caos, svolta a Roma in pista. Ora ci sono quattro candidati, dopo vi racconteremo tutta quanta la grande saga del centrodestra a Roma. Roma centrodestra in frantumi, titola il Messaggero, giornale della capitale, mentre il giornale invece disperato titola Meloni, oh mamma mia, con un editoriale di Sallusti che certifica con atto quasi notarile il definitivo tramonto del centrodestra. Il giornale che oggi riesce a rimettere in pagina ancora una volta Oriana Fallaci, moralisti, guru e no global, tutti nemici della Fallaci. L'Unità invece fa il titolo del giorno prima, perché questo era il titolo di Repubblica, per esempio, di altri giornali: sfascio capitale, l'anticorruzione certifica la corruzione, un impressionante degrado amministrativo. Si parla naturalmente della report dell'autorità anticorruzione. L'Unità fa questa scelta per tornare sulla candidatura di Giachetti, ora la riscossa civica per Giachetti sindaco, per restituire alla città il suo ruolo di capitale. Sulla prima dell'Unità troviamo anche Graham Nash, quello di Crosby, Stills, Nash & Young, che attacca Trump. Donald Trump va fermato perché è un pericoloso fascista, non ha usato esattamente queste parole Barack Obama, ma Barack Obama stesso ieri ha parlato con parole durissime della candidatura e della campagna elettorale di Donald Trump. Ne parla Federico Rampini questa mattina su Repubblica, l'ira di Obama su Trump, primarie volgari e violente.
Il manifesto, l'acqua sporca, si fa riferimento a quello che è successo ieri in Commissione Ambiente alla Camera, dove è stato approvato un emendamento a firma Partito Democratico che sostanzialmente insomma manda a ramengo l'opinione di 27 milioni di elettori che volevano mantenere sempre pubblica la gestione dell'acqua. Ebbene, questo emendamento dice che sì, la proprietà dell'acqua è pubblica, ma la gestione può anche non esserlo e quindi può tornare in mano ai privati. Ne parleremo anche noi nel Demone del Tardi dopo le 9.
Il Sole 24 Ore invece apre con il piano flessibilità del governo alle infrastrutture, 4 miliardi, Brennero, Milano Verona e Milano Chiasso tra le priorità, inviati a Bruxelles i progetti della clausola investimenti da 5,1 miliardi. Il Sole 24 Ore, che con Alberto Negri ritorna sulla decisione di Putin di ritirare di bloccare i bombardamenti fermare l'intervento in Siria, ne scrive Alberto Negri, che proprio ieri ai nostri microfoni ci raccontava le ragioni e i motivi di questa scelta. Ma prima di dare la linea alla GR delle 8, anche un'altra notizia che arriva dalla prima pagina del Corriere della Sera: un patto sul divorzio prima delle nozze, pronta la legge per introdurre anche in Italia i love contract. Che cosa sono i love contracts? Sono i contratti prematrimoniali, che sono quelli che definiscono le regole, soprattutto economiche, nella coppia in caso di separazione e di divorzio. Scrive il Corriere con Monica Guerzoni. L'obiettivo del PD è discutere dei love contracts subito dopo le unioni civili, il sottotitolo che propone il Corriere: passerà così la paura di sposarsi.
Mi ricordo una grande scena di un grande divertente film in cui Billy Bob Thornton strappa il contratto prematrimoniale e lo mangia al suo matrimonio pucciandolo nella salsa barbecue. Linea alle notizie, torniamo dopo.
Quando hai detto mi ricordo, pensavo che ci stessi parlando del tuo accordo prematrimoniale. No. Va bene, ci sentiamo tra poco.
A dopo.